Dedichiamo uno sguardo contemplativo a ciascuna delle tre letture. Partiamo dal Vangelo e il Vangelo ci invita ad andare a quel mattino in cui Gesù cantò le beatitudini. Veniva da quella notte passata in montagna, sull'altura, a Cafarnao, in preghiera, e scendendo vide venire, come ormai stava succedendo da giorni, gruppetti di povera gente, e nella luce di quel mattino quella gente gli pareva trasfigurata. Era lui che sentiva compassione e la compassione trasfigurava. Era commosso lui. Veniva da lui gente un po' smarrita, sembrava senza pastore. Questa umanità che a casa poteva trovare da mangiare o da bere, da riposare, veniva invece a lui per trovare qualcosa d'altro, e questo lo commosse. E allora, ancora abbagliato da quello che durante la notte lui aveva visto, ancora pieno della luce del dialogo con il Padre, rivide questa gente normale, poveri uomini, diversi, e si rivolge a loro con un canto: beati voi per l'amore che Dio vi vuole, per l'amore con cui lui vi avvolge. Nasceva quel mattino sui panni sporchi di questa povera gente il Vangelo. Gesù non riusciva più a tenere dentro il segreto, che è questo, la rivelazione del progetto di Dio, la sua voglia di liberazione. Un gesto liberale, sovrano, incredibile, rivelato, detto soprattutto ai poveri, a quelli che non hanno niente da restituire. Tanto per dire che il Vangelo non era dato per dei meriti, per delle convenzioni, ma era posto alla radice della vita umana. Lui annuncia questo amore incredibile, questa misericordia trasfigurante di Dio. La santità, allora, possiamo pensare, nasce quel mattino, e la contemplazione della festa dei santi nasce quel mattino sul volto dei poveri, degli umili, dei miti, dei misericordiosi, dei puri di cuori, dei perseguitati per la giustizia. Secondo sguardo contemplativo, apriamo l'Apocalisse, risentiamo. Io Giovanni vidi 144.000 i salvati che rappresentano Israele, e poi la folla immensa degli uomini vivi in cielo popolato da tutti gli uomini santi. Quindi l'invito è quello di guardare il cielo. Non potremmo fare diversamente. Il cielo, che è il tetto della nostra casa, è anche il luogo dei sogni. Dio non poteva inventare un soffitto migliore per la terra. Così sottile questo soffitto, ogni onnipresente, vivace, che dà vita, ma anche sfondato, immenso, pieno di mistero, che è il luogo della libertà. Questo cielo racchiude appunto i nostri sogni di libertà, come quando noi vediamo un passero, un uccello, perfino le anatre, che sono grosse, spiccare il volo, e danno un po' il senso come dovrebbe essere la nostra vita, il coraggio di volare. è un cielo che ci dà la sicurezza di una casa protetta, come quando sotto le stelle ci sembra che tutto sia ben ordinato, quasi fissato in un destino. Un cielo che sostiene e contiene tutte le nostre vicende, le nostre stagioni, il caldo, il freddo, l'umido, il secco, il sereno, temporale, la folgore, il tramonto, e soprattutto sta lì a vedere la nostra decisione. Sì, perché di fronte al cielo bisogna decidere. O decidere che è vuoto. Noi siamo gente del secolo o dei secoli della scienza, e quindi istintivamente il cielo è il vuoto da perlustrare e da dichiarare vuoto. La scienza non registra altro. Invece bisogna decidere se è solo così o se è popolato di santi, se è abitato dai santi. Alla fine, anche per l'uomo innamorato della terra come siamo noi, anche per l'uomo che ha scavato e scoperto che dietro i cieli possono nascondersi tante falsità, evasioni, religioni che ne approfittano, anche per questo uomo resta da decidere se è vuoto il cielo o se è popolato di santi. Cioè se il cielo regge un'altra terra, se nel cielo c'è un altro appartamento dove la vera vita può essere vissuta e se nel cielo, il cielo è la casa di colui che si è fatto uomo, ma che è il creatore della terra e del cielo, e rivolgendoci al quale diciamo: Padre nostro che sei nei cieli. E che quando è venuto in terra ci aveva dato l'illusione di poter essere dei nostri sempre, di poter essere domestico, ma poi abbiamo raccontato tante volte, ci è sfuggito, l'abbiamo ucciso e sembra per sempre. E invece lui dice: salgo al cielo. La contemplazione dei santi ci costringe ad andare in cielo, a fare i conti con il cielo. Se io credo in Gesù, credo nel cielo e credo che i santi siano con lui. Terzo sguardo, torniamo da dove siamo partiti, dall'uomo. Dice così la seconda lettura: figli, ancora non appare quello che siamo, ma noi siamo già fin da adesso figli di Dio. La santità ci riconduce a dire ancora una volta chi siamo noi. Siamo figli di Dio. È pericoloso vivere la religione solo come un ricordo sentimentale di Gesù. Oppure vivere la religione come un rimando. Qui siamo qui, non guardiamoci tanto in giro e pensiamo solo al cielo. Allora è una fuga, il cielo. La santità riconduce la memoria di Gesù nell'intimità divina. Io sono figlio di Dio. Ogni uomo è figlio di Dio e c'ha dentro questo spirito che glielo dice. Ed è qui che la nostra preghiera, prima di liberarsi, esprimersi, prima di poter essere preghiera sull'uomo, nell'uomo o dell'uomo, la nostra preghiera è qui che deve, prima ancora di far questo, decidere sopra un sentiero strettissimo, vertiginoso, sopra una lama dalla quale continuamente tendiamo a scivolar via, sulla quale è difficilissimo stare, è qui che abbiamo la vertigine di deciderci, c'è o non c'è il cielo. La preghiera non è ciò che resta quando non facciamo fatica a decidere, sto bene, posso anche pregare, è come un relax ulteriore. La preghiera invece è il culmine della decisione. La preghiera è il sommo della nostra libertà, anche personale. La preghiera è in cima al rischio di essere uomini, non in fondo, in cima. E qui appare chiaramente la vertigine di decidere alla fine chi è l'uomo. Il tema della santità è questo. È questo, detto in breve, la sfida, l'annuncio cristiano che l'uomo è santo è esattamente ciò che è possibile credere stando su questo sentiero vertiginoso della fede. Se stai di qua non è credibile il cielo, allora l'uomo è tante cose belle, brutte, creatura miracolosa, macchina complicatissima biologicamente, delicatissima ma anche forte, fragile. Allora ecco tante riviste per dire come si fanno a mangiare meglio, a curar bene il corpo, perché non c'è altro. L'uomo è anche un fiume di affetti, di passioni, di tenerezza, tante paure, dolcezze, aggressività, uno splendido cervello, è anche un essere ignorante che crede di sapere, che sa in maniera sbagliata, o si fida di quelle due o tre cose che ha imparato in due o tre libri, ma è anche quell'uomo, l'essere così generoso, forte nella libertà, ma anche il contrario, egoista oppure schiavo. Oppure l'uomo o è solo questo, oppure l'uomo, ed è qui la vertigine, è qualcosa di immenso che neanche lui sa, qualcosa di incredibilmente profondo e misterioso, splendente, e cioè è figlio di Dio e perciò fratelli, fratello. Carissimi, non si vede ciò che siamo. Quando vedremo, la fede ci invita a credere contro le apparenze, oltre le nostre stesse speranze. Fratelli, noi siamo già ora figli di Dio.